arpeggi.
Psichedelia. Percezioni alterate tra iterazioni, trance e trasfigurazioni. Con Pino Saulo.
Buongiorno, benvenuti a questa nuova puntata dedicata alla psichedelia. Ieri abbiamo parlato di musica italiana, del periodo cosiddetto beat della seconda metà degli anni 60. Abbiamo ascoltato l'Equipe 84, le stelle di Mario Schifano e poi Chetro & Company. Facciamo un passo in avanti di qualche anno con tre dischi che sono stati molto importanti. A partire dal secondo disco di Claudio Rocchi, aveva inciso con un certo successo Viaggio, si ripresenta come secondo disco con questo Volo Magico numero 1, un disco particolare perché conteneva nella prima facciata una lunghissima suite, ed era un fatto abbastanza insolito ancora per l'Italia di quegli anni, registrata con dei testi in certa misura anche improvvisati sul momento dallo stesso Claudio Rocchi, con una serie di musicisti poi destinati anche a essere più famosi come Alberto Camerini, per esempio, come Ricky Belloni, e tra loro va detto c'era anche Donatella Bardi, dotata di una grande voce ma che non ha conosciuto il successo che avrebbe meritato. Insomma, una lunga suite nella quale il riferimento a un certo modo di stare insieme anche attraverso un'espansione della coscienza è proprio diretto e immediato da parte di Rocchi. Noi ne ascoltiamo ovviamente soltanto un frammento, questo è Volo Magico numero 1. Questo era un frammento da Volo Magico numero 1, all'album omonimo di Claudio Rocchi. L'altro disco che destò un grande stupore, fece molta sensazione, fu il debutto di Alan Sorrenti, intitolato Aria. Anche questo disco era occupato da una lunghissima suite per quanto riguarda la prima facciata e poi da tre brani invece nella seconda facciata. Erano gli anni in cui iniziavano ad affermarsi alcuni cantanti che ponevano anche in qualche modo la centralità della voce. Penso a personaggi come Tim Buckley, come Peter Hammill o come lo stesso Sean Phillips, che aveva eletto Positano a proprio domicilio. Poi ci sarebbe stato ovviamente anche Demetrio Stratos, ma ovviamente la sua ricerca sarebbe andata in un altro senso, in un senso letteralmente stratosferico. La voce di Alan Sorrenti era una voce assolutamente particolare, una voce utilizzata come uno strumento, come si iniziava proprio a dire in quegli anni. E questo disco rappresentò quindi in questo senso un grande successo. Ebbe molto successo anche il singolo Vorrei incontrarti, che sintetizzava le due anime della controcultura italiana, quella più legata a una certa preponderanza della spiritualità, espressa molto bene da Claudio Rocchi, e quella invece più legata a una trasformazione sociale. E in questo senso il brano Vorrei incontrarti, che diceva vorrei incontrarti fuori dai cancelli di una fabbrica e lungo le strade che portano in India, sintetizzava mirabilmente queste due anime. Noi ascoltiamo però quest'oggi un altro brano tratto da Aria, e un lungo brano dal quale ascolteremo una parte, e si intitola Un fiume tranquillo.
Stracciato si dichiara un fallito, un fiume tranquillo che mi salva da una violenta cascata.
nostra, del nostro, nel nostro giardino, nel nostro giardino.
Questo era Un fiume tranquillo di Alan Sorrenti, tratto da Aria. Successivamente Alan Sorrenti registrò il disco con un titolo curioso, Come un vecchio incensiere all'alba di un villaggio deserto, che proseguiva il discorso musicale iniziato con Aria. Poi iniziò a poco a cambiare, fino a diventare un musicista di successo, adattando la versatilità della propria voce ad altre situazioni musicali. Va ricordata anche la sorella Jenny Sorrenti, che così come Donatella Bardi, che abbiamo citato prima, non riuscì ad avere il successo e l'attenzione che meritava. L'ultimo disco che ascoltiamo quest'oggi è di una sorta di supergruppo formato da alcuni dei nomi più rilevanti nella scena dell'underground italiano. Ci riferiamo a Franco Battiato, che già aveva avuto notevole successo con i propri dischi solisti, come Sulle corde di Aries, come Click. Con lui c'erano Yuri Kamisaska, personaggio eccentrico con un destino curioso. Per anni si ritirò a fare il monaco, tornò poi alla musica successivamente. Mino Di Martino, che era uno dei componenti, uno dei due fratelli Di Martino, uno dei componenti dei Giganti, gruppo vocale strumentale che ebbe un notevole successo. Terra Di Benedetto, attrice, ma in questa occasione anche musicista, cantante. Poi ancora c'era Roberto Mazza al lobo e al sax soprano, e infine Lino Capravaccina al vibrafono e alle percussioni. Lino Capravaccina era stato uno dei fondatori degli Actuala, formazione molto interessante che tra gli altri vedeva Walter Maglioli e Daniele Cavallanti, che avrebbe ben figurato anche nelle nostre scalette, ma insomma, come detto, stiamo facendo una selezione, non possiamo ovviamente rappresentare tutto quanto. E allora quest'oggi ci lasciamo con Telaio Magnetico. Questo è il nome che si diedero in occasione di una tournée del 1975, tournée durante la quale furono effettuate queste registrazioni, che poi appunto successivamente confluirono in un disco e che più di recente sono state ripubblicate dalla Black Sweat Records. Quindi a risentirci domani con Telaio Magnetico, Live 75, Live 75, cioè dal vivo nel 1975. Questa è la seconda parte. Domani, angeli.